Caffè Zimmermann.
Herbert Blomstedt, siamo all'ultima parte di questa nostra lunga conversazione, ma avrei un'ultima domanda, o forse sarebbe meglio dire un'ultima serie di domande. Come mai ha deciso di fermarsi a vivere qui, a Lucerna?
Well, that's a tax story, but not the usual one.
Questa è una storia che riguarda le tasse, ma non quello che ci si potrebbe immaginare. Non abito qui per pagare meno tasse, anzi, vivendo qui pago più tasse di ogni svizzero. Non era questione di risparmiare sulle tasse, ma piuttosto del mio lavoro a Dresda. Si trattava all'epoca di poter usufruire dei soldi che guadagnavo. Quando stavo a Dresda, non avevano una valuta forte, i marchi della Germania dell'Est non avevano valore al di fuori del paese. 5 marchi dell'Est valevano all'incirca un marco dell'Ovest. Quindi veniva pagato in marchi dell'Est.
And I was paid mostly in East German marks. They didn't have money, Western currency. We had Western currency.
Venivo pagato per la maggior parte in marchi dell'Est, perché non avevano valuta occidentale. Avevamo un budget di circa 3.000 marchi occidentali, cioè Deutsche Mark, per poter noleggiare musica che non veniva stampata nella Germania dell'Est. Se ad esempio volevamo suonare qualcosa di Stravinsky, dovevamo andare a chiedere i diritti a Boosie & Hawkes. Suonare una volta le Sacre du Printemps costava sui 3.000 marchi occidentali e poi del budget non restava quasi più nulla. Quindi mi pagavano prevalentemente i marchi dell'Est, ma a me non importava molto perché quella era l'orchestra in cui volevo stare e dove avevo molto da imparare. Ricevevo solo poca valuta occidentale, ma abitando a Stoccolma, i miei guadagni della DDR venivano tassati in Svezia. Quindi se avessi guadagnato 5.000 marchi dell'Est con un concerto, il fisco svedese avrebbe voluto che portassi quel denaro in Svezia. E ovviamente ciò non era fattibile, quel denaro dell'Est non poteva essere portato fuori dal paese, era illegale. Qualcuno lo faceva, ma io non sono un criminale e non lo volevo fare. Allora dissi al fisco svedese: potete tenervi tutto il mio guadagno se riuscite a portarlo fuori dal paese. Prendete e tenetevelo. Io non ho il diritto di portarlo fuori e ciò significa che non posso pagare le tasse in Svezia.
Yes, sure you can, they said. You can buy vodka there. I said, I never drink vodka. Well, that's your case, but you could. So they wanted to tax me.
Ma certo che puoi, mi hanno detto. Puoi comprare della vodka. Così io risposi, non bevo mai vodka. Beh, quella è una tua scelta, ma potresti. Quindi ogni anno, al momento di consegnare la dichiarazione delle imposte in Svezia, il fisco cercava di tassarmi. Rispondevo che non era possibile e che mi sarei rivolto al tribunale, dato che era palesemente impossibile. Questa situazione durò 10 anni. Ma non poteva più continuare così. Ero in debito verso lo Stato svedese di milioni di corone. Alla fine il mio avvocato trovò una soluzione. Aveva scovato il trattato del 1936 tra la Svezia e il Deutsches Reich. Secondo quel trattato fiscale, gli onorari artistici guadagnati in Germania venivano tassati solamente in loco e non in un paese terzo come la Svezia. E ciò ha senso, paghi le tasse laddove guadagni i soldi. Ma nel 1962, se non sbaglio, questo trattato sulle tasse fu cambiato. Venne stipulato un nuovo trattato tra Svezia e Germania, la Bundesrepublik Deutschland, secondo cui le tasse andavano pagate in Germania. Ma se le tasse in Svezia fossero state più alte, la differenza sarebbe andata alla Svezia. Però il mio avvocato spiegò che in questo modo, per quanto riguardava la Bundesrepublik, il vecchio trattato sulle tasse era stato annullato, ma che nella Germania dell'Est era tecnicamente ancora valido. Ciò significava che tutte le mie tasse andavano pagate nella DDR, nella Germania dell'Est. Io lì pagavo le tasse al 20% per deduzione diretta dallo stipendio. I soldi non li ho neppure mai visti. Non ho nemmeno fatto una dichiarazione. Il 20% veniva preso e basta. A me sembrava ragionevole, così pensavo di essere finalmente a posto. Ma vuole sapere che cosa fecero gli svedesi? Il giorno seguente annullarono il trattato con la DDR. Così caddi dalla padella alla brace. Allora andai da loro, che in fondo erano brave persone, e chiesi che cosa avrei potuto fare. Domandai, avete delle raccomandazioni? Che cosa posso fare? Perché ovviamente non posso portare qui i soldi e pagare. E loro mi dissero che avevo 2 alternative, o abbandonare Dresda immediatamente, oppure lasciare la Svezia. E io non volevo abbandonare subito Dresda, perché stavamo facendo un ottimo lavoro, quindi decisi di lasciare la Svezia. Non ero molto felice, ma la musica viene prima di tutto.
Well, they said, you have 2 alternatives. Either you stop in Dresden immediately, now, or you leave Sweden. And I didn't want to stop in Dresden, the wonderful music making. So I think I'll leave Sweden. I was not very happy, but music first.
Così è venuto a risiedere qui in Svizzera. Ma perché proprio la Svizzera?
I knew a little bit Dr. Lang, Kaspar Lang. Mm-hmm. Who was the president of the conservatory, the conservatory, here in And he also organized much the fundraising for the Kakadu.
Conoscevo un po' il dottor Kaspar Lang, che era il direttore del conservatorio di Lucerna. Era stato anche responsabile di gran parte della raccolta fondi per il KKL. Era un bravo musicista, suonava il clarinetto e penso fosse abbastanza bravo, anche se non l'ho mai sentito suonare. In ogni caso, desiderava diventare un clarinettista professionista. Aveva tuttavia problemi di orecchio. Il suo udito non era perfetto, si trattava di una piccola carenza fisica. Così il suo insegnante gli disse di non dedicare la sua vita alla musica, ma di fare piuttosto qualcos'altro attraverso cui poter servire la musica. Così studiò diritto e in seguito fu di grande aiuto per la musica in veste di legale. Lo conoscevo perché avevo suonato molte volte al Festival di Lucerna con l'orchestra di Dresda e poi più tardi con la San Francisco Symphony Orchestra e poi ancora con la Gewandhaus Orchestra di Lipsia. Ed eravamo in ottimi rapporti. Lui, tra l'altro, è il mio consulente fiscale. All'epoca mi disse che poteva trovarmi un posto in cui vivere in Svizzera. Non avevo il permesso di lavorarci, ma solo di viverci. Così ci siamo trasferiti in questo appartamento nel 1984, ormai 36 anni fa. Ed ha sempre funzionato bene, anche se vivendo qui continuo a pagare almeno il 10% di tasse in più di tutti gli altri. Ma a me sta bene così. Questo fatto ha a che vedere con l'AVS. Per ogni concerto che faccio, pago il 10% dei guadagni all'AVS. E trovo che questo sia abbastanza normale, ma io non ricevo nulla dall'AVS. Secondo le loro regole, per ricevere l'AVS conta solamente quello che paghi prima dell'età di pensionamento. Se guadagni soldi dopo l'età di pensionamento, non ricevi nulla. Ricevi l'AVS soltanto in base a quello che hai versato prima di andare in pensione. Il dottor Lang mi ha detto che non è proprio giusto, ma conviene vederla come una sorta di contributo di solidarietà, e io lo faccio senza protestare. Ognuno dà il suo contributo, semplicemente io non ricevo nulla in cambio.
But you have to take it as a solidarity upgabe. And I do it without protest, you know. Everybody else paid to her, but I don't get any for it.
Un'ultima questione. Deve spiegarci come fa ad essere così in forma all'età di 93 anni. Sto parlando con lei da più di 2 ore e lei non mi sembra minimamente stanco. Com'è possibile? Qual è il suo segreto?
I like music. I like many other things too. But I think I can thank my parents a little bit for that. My mother was a very sick person. My father had a very strong physique. He was a little bit of an athlete when he was young. He told me that before he went to America when he was 11 or so, was an orphan, he used to impress the girls in Stockholm by walking on his hands around the whole block.
Mi piace la musica, mi piacciono anche molte altre cose e credo di dover ringraziare i miei genitori per questo. Mia madre era una persona piuttosto gracile, mentre mio padre era di costituzione molto resistente. Quando era giovane era abbastanza atletico. Mi raccontò che prima di partire per l'America, quando aveva circa 11 anni, era orfano, aveva l'abitudine di attraversare l'intero quartiere camminando sulle mani per fare colpo sulle ragazze. Ma c'è anche dell'altro. Era un grande moralista di stampo calvinista. Mi insegnò che prima di decidersi se fare o non fare qualcosa, bisogna interrogarsi sul suo valore eterno. Era un concetto molto grande. Io pensavo che lo dicesse perché era mio padre e voleva educarmi bene, perché voleva solo il meglio per i suoi figli. Non ho mai litigato con lui, ma avevo comunque le mie idee. Finché non ottenni un premio scolastico. Alla fine dell'anno scolastico, quegli allievi che si erano distinti ricevevano un regalo dalla scuola, solitamente un libro riguardante un tema verso cui avevano mostrato interesse. Io ricevetti un libro di un autore e compositore danese di nome Rudolf Simonsen, che era tra l'altro stato allievo di Carl Nielsen. Il titolo del libro era Subspecie Eternitatis, dal punto di vista dell'eternità. Capii che non era soltanto mio padre a essere severo e religioso. Era certamente un sentimento comune, subspecie eternitatis. L'autore considerava le cose in una più ampia prospettiva temporale, non solo ciò che è piacevole qui e ora, come ad esempio ho fame, quindi mangio, è divertente giocare a scacchi, quindi gioco a scacchi, ho voglia di dolci, mangio il cioccolato e così via. Bisognava invece provare a porsi una seconda domanda. È veramente una cosa buona per me? Forse è meglio pensarci su 2 volte prima di fare qualcosa che sembra appagante al momento. Credo che questo concetto fosse parte anche del sistema di mio padre e che me l'abbia trasmesso. Io non ho mai fumato. Solo una volta, quando avevo 10 anni e vivevamo in Finlandia, avevo trovato dei vecchi rotoli di carta da parati e avevo provato ad accenderla per fumarla. Ma non ho mai veramente iniziato a fumare e ne sono molto felice. È solo un fastidio, è la cosa peggiore che puoi fare. Prima lo impari e meglio è. E non ho mai bevuto alcol e anche per questo devo ringraziare mio padre. L'alcol è un veleno, in piccole dosi può essere piacevole, ti scioglie la lingua e ti libera temporaneamente dalle tue inibizioni. Ma finisci per superare in fretta il limite e diventa una faccenda diabolica. Ho assaggiato del vino rosso 2 volte nella mia vita. L'ho provato giusto per cortesia, perché ero ospite presso delle persone e mi sentivo in colpa di non assaggiarlo. Non ho alcun desiderio di bere alcol e credo che ciò sia un'ottima cosa. Ho rafforzato queste idee quando ho conosciuto le mie orchestre, specialmente in Danimarca. Ho imparato una lezione importante. In Danimarca bevono tanta birra. Poco vino, ma molta birra, e in grandissime quantità, Carlsberg, Tuborg. La cosa migliore che fanno, però, non è la birra, ma sono i soldi che investono nella cultura. Nella mia orchestra a Copenaghen avevo dei bravissimi suonatori di strumenti a fiato, ma tendevano a bere più del dovuto. Una volta ero salito nella mensa della casa radiofonica tra le prove, o prima o dopo la prova, e vidi il mio trombettista seduto al tavolo con 10 bottiglie di birra. E allora capii come mai le prove pomeridiane erano un po' sottotono, un po' sonnacchiose. Il mio trombonista solista addirittura si suicidò. Non so esattamente cosa fosse accaduto, ma era un gran bevitore. Il mio miglior trombettista solista dovette smettere di suonare perché non era più in grado di controllarsi con l'alcol. Credo che se qualcuno tra i miei musicisti avesse pensato «non ne ho bisogno, a lui non serve, perché dovrebbe servire a me?» avrei aiutato qualcuno e ne sarebbe valsa la pena. Credo che questa esperienza in Danimarca alla fine abbia aiutato soprattutto me. Conoscendomi so che tenderei un po' all'esagerazione, un po' come nella musica. Il suono non è mai abbastanza morbido, mai abbastanza bello, non mi arrendo mai, ma poi però devo cercare di restare cortese. e ottiene quello che vuole?
I get what I want if I demand it. So I think I had a special test when I got 75 years old. I was Gewandhauskapellmeister and I wanted to give a party for my orchestra. And there is a wonderful little castle in Leipzig, the Gaulische Schlösschen. It's in the city limits, not a big but very beautiful Rococo castle. And if I should invite my whole orchestra, that means 300 people. 185 in the orchestra and then 150 carpenters and so on. So, of course, I could not do much for them, so it must be, you know, limited. So we discussed the menu. And my secretary, very nice person. And my Gewandhaus director, Mr. Schulz, we discussed this. And, of course, I wanted a vegetarian menu because I'm a vegetarian. But not only, I cannot, you know, ask everybody.
Ottengo quello che desidero se lo chiedo. Ebbi un test importante quando compì 75 anni. Ero Kapellmeister al Gewandhaus. Volevo organizzare una festa per la mia orchestra. C'è questo bel castello a Lipsia, il Gaulischer Schlösschen, all'interno del perimetro cittadino. Non è un castello particolarmente grande, ma è costruito in stile rococò, molto bello. Invitare l'intera orchestra voleva dire invitare 300 persone, 185 dell'orchestra, 115 tra artigiani e impiegati. Ovviamente per me non era fattibile, quindi gli inviti dovevano essere limitati. Quando discutemmo il menu con la mia gentile segretaria e il Gewandhaus Director, il signor Schulz, io chiesi un menu vegetariano perché sono vegetariano, ma non potevo pretendere che nessuno degli ospiti mangiasse carne o pesce. Quindi decidemmo di avere due menu, uno con pesce o carne e uno vegetariano. Sempre più gente sta diventando vegetariana. Per le bevande avevano accettato di non offrire alcol, ma dopo un paio di settimane la mia segretaria mi disse che alcune mie decisioni non venivano considerate molto adatte per un evento festivo. Come si poteva far festa senza birra? Non avrei potuto ripensarci? E la risposta fu no, niente alcol. Due settimane più tardi tornarono alla carica e io ogni volta dicevo no, assolutamente no. Poi il mio manager venne in mio soccorso. Mi raccontò che a Monaco, dove aveva il suo ufficio, aveva incontrato tre bravissimi giovani che viaggiavano attraverso la Germania offrendo bevande non alcoliche e ottenendo grandissimo successo. L'idea piacque a tutti e chiesi loro di venire al castello. Questi ragazzi aprirono il loro stand in una tenda nel parco, perché la festa si svolgeva anche all'aperto per tutti questi invitati. Era una tenda speciale per le bibite dove venivano proposte tre bevande diverse, tutte rigorosamente non alcoliche. Dal momento che ci decidemmo per loro, io ero sollevato perché in fondo ne era uscito qualcosa di positivo. E fu un enorme successo. Nessuno chiese birra e a nessuno sembrò mancasse qualcosa. Non ne avevano mai abbastanza di quei cocktail. Credo di aver quasi finito. C'è ancora un'ultima cosa, cioè il riposo. Come sa, appartengo alla Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Noi teniamo il sabato libero. Non siamo ebrei, siamo cristiani, ma onoriamo il sabato, perché anche Gesù onorava il sabato. Gesù, a differenza della Chiesa Cattolica e di quella luterana, non ha mai detto che siccome è risorto il primo giorno della settimana si debba onorare la domenica. Questa è stata un'idea della Chiesa Cattolica per distanziarsi dagli ebrei, poiché pensavano che gli ebrei avessero ucciso Gesù. I cattolici pensarono, non vogliamo essere come loro e onorare il sabato, è una tradizione ebraica. Quindi celebreremo un altro giorno, la domenica. È vero che è una tradizione pagana, tipica del culto del sole romano, ma la possiamo adattare al contesto cristiano. Ecco, gli avventisti invece dicono, semplificando molto, che con Gesù non si discute. Lui ha tenuto il sabato e ha detto che è una benedizione. Non ti rende automaticamente una persona migliore, ma è una benedizione. E questa benedizione consiste nel fatto che non si dovrebbe lavorare tutto il tempo. Io sono un workaholic, mi piace lavorare. Quindi se non avessi il sabato, studierei partiture, farei prove e mi occuperei di musica tutti i giorni della settimana, sabato compreso, e ciò mi ammazzerebbe. Il mio maestro Igor Markevich mi ha insegnato una meravigliosa lezione, molto dura, al mio primo anno a Salisburgo. Facevamo prove 6 giorni alla settimana Dirigevo un'orchestra che consisteva per lo più di studenti ed alcuni professionisti come orchestra di preparazione. Ma ero libero il sabato. Non andavo mai a insegnare al Shabbat. Ero libero. L'avevo chiesto esplicitamente all'inizio, l'avevo domandato al dottor Paumgartner, che era il capo del Mozarteum. Se lo ricorda? Era stato molto gentile e mi aveva detto che potevo venire esentato, non dovevo essere presente. Markevich non domandava mai dove fossi in quel giorno. Era ovviamente stato informato da Paumgartner. Quando arrivò il concerto finale e mi chiesero di dirigere il quinto concerto brandeburghese, la prova generale era di sabato e il concerto la domenica. Dissi che ero lusingato e onorato che me l'avessero chiesto, ma non avrei potuto farlo, perché la prova generale era di sabato. Markevich, per un attimo, ebbe uno sguardo truce. Poi si illuminò e mi chiese: «Non puoi andare dal tuo sacerdote e chiedere un permesso speciale?» Io non sapevo se ridere o piangere. Non è qualcosa che riguarda quel livello, è qualcosa tra Dio e me. Non può venir delegato a qualcun altro. Lui era molto arrabbiato. Se ne andò. Ma dopo qualche giorno tornò e mi disse: «Ho parlato con l'orchestra e sono disposti a fare un'eccezione e fare la prova generale la domenica mattina». E io pensai: incredibile, ma allo stesso tempo mi sentii in colpa, perché così facendo erano loro a rinunciare al giorno di riposo solo per il mio beneficio. Ma poi mi disse qualcosa che non scorderò mai. Mi puntò il dito sul petto dicendo: «Penso che loro siano dei cristiani molto migliori di te, perché loro sono disposti ad aiutare». Fu un duro colpo, mi fece malissimo. Mi chiesi se stessi facendo la cosa giusta, ma ci siamo attenuti a questo programma. Il concerto fu un successo e noi diventammo buoni amici. Divenne il suo assistente per alcuni corsi. Per ben 3 estati lui teneva solo lezioni cattedratiche e io insegnavo tutte le altre ore. E poi siamo rimasti buoni amici per il resto della nostra vita. Fu lui a dirmi che dovevo finalmente prendere il posto a Dresda. Io stavo esitando da 2 anni e mezzo. Lo faccio o non lo faccio? Lo devi fare, mi disse. E ora viene l'ultimo tassello. L'anno prima che lui morisse, è morto nel 1983, mi invitò a dirigere la sua orchestra filarmonica a Monte Carlo, che è stata la sua ultima orchestra. A quel tempo era forse la seconda migliore orchestra francese nella regione francofona. E lui non abitava molto distante da Monte Carlo. Era un concerto domenicale. Lui aveva arrangiato, senza dirmi nulla, la prova generale alla domenica mattina. E l'orchestra era d'accordo. Quindi non c'erano stati problemi. Quando arrivai di lunedì, il giorno seguente venne alla mia stanza d'albergo. Il mio maestro veniva nella mia stanza d'albergo e mi disse: «Ti ricordi Salisburgo?» E sapevo subito a cosa si riferisse. Dissi che non avrei mai potuto dimenticare. E lui disse: «Devo dirti che ho cambiato idea. Resta fedele a te stesso. Questo è il segreto del tuo successo». Quello che intendeva non era di carattere religioso, ma riguardo alla salute. Lui si era ammazzato di lavoro, era completamente consumato, non gli restava più nulla. E sapeva che io ero lo stesso tipo di persona che pensa sempre al lavoro. Gli spartiti sono così interessanti, la musica è così bella, non ci si può mai fermare. Si può sempre fare qualcosa in più, sempre migliorare questo o quello. Ci vuole qualcosa che ti trattenga da tutto ciò. Bisogna sapersi fermare. Questa è la chiave del tuo successo.
Well, I'll tell you, he said. I've changed my mind since then. Stick to your Sabbath, because that is the reason for your success. And what he meant was not a religious reason, but a health reason, because he had worked himself to death. He was completely worn out, nothing left. And he knew that I was the same kind as he. Worked all the time. The scores are so interesting. Music is so great. You cannot stop it. You can always do it a little bit better, little bit better. You have to have something that relieves you for that. Stop it. Stop it. And he said, that is the key to your success.
Davvero un grande insegnamento.
So I think that is also one reason when I
Credo che questa sia almeno una delle ragioni per cui ho tenuto lo Shabbat rigorosamente per tutta la vita. Al sabato andavo a spasso nella natura con la mia famiglia, poi tengo concerti al sabato, faccio cose per altre persone, visito persone malate, chiamo le mie figlie. Sono giornate di gioia. Leggo cose per cui non avrei tempo durante la settimana. È una giornata meravigliosa, è una benedizione. Quando arriva il sabato, provo una sensazione di felicità. Il lavoro è fatto e ora me ne godo i risultati. Cucino per me stesso, da quando non c'è più mia moglie. Cucino qualcosa di particolarmente buono al sabato. Indosso degli abiti migliori di sabato. È meraviglioso. Davvero una benedizione. Tutto questo aiuta.
I put on a little bit better clothes on Sabbath. It's a wonderful, it's a great blessing, you know. That all helps.